È bello di nuovo metterci in ascolto della parola di Dio, del Vangelo. Il titolo del messaggio di oggi è Senza filtri. Senza filtri. Mi riferisco naturalmente alle foto che facciamo, soprattutto ormai con i nostri telefoni. Mi riferisco in particolare ai social network, ai filtri che utilizziamo per migliorare le foto che abbiamo fatto, per piacerci di più. Leggevo di recente un articolo sull'uso eccessivo e a volte tossico dei filtri. Si parlava di recente di un confronto tra filtro e realtà che sta interrogando gli utenti dei social network, soprattutto Instagram. Tra un ritocco e un altro, la post-produzione delle immagini in circolazione, di come si stia allontanando sempre di più dal mondo reale. Si insegue un nuovo concetto di bellezza che offline non esiste. Ci sono filtri di bellezza, cito un altro autore, filtri di bellezza usati per i selfie che cambiano la texture della pelle, tonalità, cicatrici, insomma tutto ciò che siamo. E questo sta influenzando la nostra salute mentale addirittura, promuovendo un overthinking, no? Pensare troppo, badare troppo a come appariamo nelle fotografie. Il problema, aggiunge questo autore, è che con questi filtri vedi un lato di te stesso che non esiste, che corrisponde a un ideale di bellezza innaturale e disumano, generando una sorta di ossessione malsana per il look perfetto. Pastore, ma che bisogno c'era di leggere una parte di questo articolo basato sui filtri, sui social network? Che c'entra oggi, che c'entra in chiesa, che c'entra in un giorno in cui celebriamo la cena del Signore? Trasportavo tutto questo nell'ambito della fede. A volte noi usiamo come dei filtri fotografici per sembrare più belli in chiesa, per sembrare più belli davanti a Dio. Nella preghiera a volte, non so che se succede anche a te, prima di pregare o nel pregare, cerchiamo di essere chi non siamo, cerchiamo di metterci a posto, di aggiustarci un po'. Ma Gesù dice, Matteo 6 dal versetto 5, quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Gesù dice, vi dico in verità, che questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare, continua Gesù, non usare troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché se perdonate agli uomini, agli altri, le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Gesù in questo brano valorizza la preghiera, e nel farlo il Signore valorizza la sincerità. Secondo gli antichi, sincero viene dal latino sine, senza, e cera, cioè puro come il miele senza cera. Cristallini, trasparenti, specchiati, sinceri. Più probabilmente, dicono altri linguisti, sincero viene da sine, senza, e scar, radice che indica spargere, inquinare, quindi qualcosa senza impurità. La sincerità, leggevo online, la sincerità è la pulizia del cuore, quella che lo rende trasparente, adamantino, come il diamante, un'igiene che spesso si cura solo nei confronti degli altri, scordando di coltivare la sincerità verso se stessi, che è pure fondamentale. Il problema sollevato da Gesù non è la postura, non è il posizionamento. Il vero problema di Gesù non è come mi metto quando prego e dove sono situato, quale angolo scelgo, dove sono seduto. Il vero problema del Signore è l'attitudine, è il sentimento, è quello che sono, quello che penso mentre prego. Mettersi a pregare in piedi durante il culto o a un angolo della piazza per i farisei era una forzatura. I farisei lo facevano apposta. Quando pregavano sceglievano una certa posizione, postura fisica, e si mettevano in certi posti strategici per apparire più religiosi, più spirituali, più intimi con Dio. Il problema dei farisei era la posizione spirituale. I farisei erano alla ricerca di un palcoscenico per interpretare il ruolo del credente osservante. Quella dei farisei era qualcosa di caricaturale, la parodia di un incontro con Dio. Che il mio incontro con Dio sia qualcosa di reale, non sia qualcosa di costruito. Non mi stanco di dire a me stesso e di consigliare: prega come sei, prega come sai fare, prega a parole tue, non imitare gli altri, qualcuno che secondo te prega meglio o sia più ascoltato dal Signore. Sii sincera, sii sincero, siamo sinceri. Nota l'attitudine criticata da Gesù. Perché pregavano i farisei? Per essere visti. Ecco il problema. Ecco il problema. Non come si mettevano, non dove si mettevano. Il problema dei farisei è il loro modo di essere. Pregavano per essere ammirati. Pregavano molti farisei per essere apprezzati dagli altri, per essere segnalati come le persone più spirituali, più religiose del loro tempo, della loro città, del loro villaggio, della loro sinagoga. Il Signore suggerisce al contrario che cosa? In antitesi con le forzature e l'ipocrisia dei religiosi, super religiosi del tempo di Gesù, il Signore parla della cameretta. La cameretta per Gesù evidentemente è il più grande santuario di preghiera. La cameretta, il principale tempio della devozione a Dio, la camera interna, che cos'era? Che cos'era? Quando dico cameretta, tu a cosa pensi? Casa tua, la tua stanza prima che ti sposassi o che andassi a vivere comunque per conto tuo. Non pensare alla cameretta secondo i canoni di oggi. La cameretta al tempo di Gesù era l'ambiente privato, l'ambiente più riservato, l'ambiente di servizio di una casa. Oggi potremmo tradurre benissimo cameretta con fondo, cantina, garage, soffitta, sgabuzzino, dispensario, dispensa. Questo è per Gesù il luogo più adatto per la preghiera. Gesù non sta dicendo che è sbagliato pregare in compagnia, insieme, in famiglia, in comunità, assolutamente. Ma quella è un'altra dimensione di preghiera. La preghiera pubblica è un'importante realtà spirituale, ma la preghiera pubblica, la preghiera in comune, non può sostituire la preghiera personale. E la preghiera pubblica non dovrebbe essere finzione, ma realtà. E quando qualcuno prega, Dio lo vede se quella persona è sincera. E quando qualcuno prega pubblicamente, anche i credenti in qualche modo hanno un'idea, percepiscono qualcosa, se la preghiera di quella persona è soltanto forma religiosa o è intimità con il Signore. Se io non prego in privato, non do niente quando prego in pubblico. La camera interna, tu quando preghi, entra nella tua dimensione personale con Dio, in quella stanza, in quel granaio, in quel ripostiglio, in quel magazzino. Quando tu preghi, cerca quel rapporto speciale con il Signore. Un po' come noi oggi non mostreremmo agli ospiti il garage, la soffitta, anzi, chiudiamo a chiave certe stanze, no? Che sono ambienti di servizio. Certi ambienti di casa sono frequentati solo da chi ci vive, non dagli amici, non dai parenti che sono venuti a trovarci. Il Signore vuole che nella tua vita, sia a casa tua, sia da qualche altra parte, sia nella tua auto, il Signore vuole che nella tua vita, sia all'aperto, camminando, se vivi circondato dal verde, il tempo lo permette, Dio vuole che ci sia una dimensione personale con Dio. Non mancare l'appuntamento con il Signore. Il vero problema per Cristo non è neanche la lunghezza della preghiera, il numero delle parole. Il Signore non è che fissa i requisiti che deve avere una preghiera come se fosse un foglio di testo. Hai mai scritto un articolo? Ti è mai stato richiesto di scrivere qualcosa? E ti è stato detto massimo tot parole, caratteri, questa deve essere l'estensione. Il Signore, quando prego, non è che conta le parole, massimo 20 parole. E tu sei così preso nella preghiera da rispettare i parametri di Dio che non pensi neanche al contenuto della preghiera. Dio non cerca questo, Dio non sta dicendo questo. Dio non fa il conto delle tue parole in preghiera. Ma cosa sta dicendo Gesù? Cosa c'era di sbagliato anche in questo, nel modo di fare dei farisei? Anche stavolta, nella preghiera farisaica, il problema era la motivazione. Per i super religiosi del tempo di Gesù, una preghiera lunga, articolata, ben strutturata, era sinonimo di grande statura spirituale. E forse anche tu, come me, qualche volta ti sei sentito da meno, ti sei sentita da meno. Io ricordo nella mia storia personale di fede preghiere che hanno superato anche la barriera dei 5 minuti. Ma perché tu lo vedevi nell'orologio? Sì, tanti anni fa guardavo l'orologio quando altri pregavano. Poi ho cominciato a guardare solo al Signore. Ma a volte davvero ci sono preghiere interminabili. E cosa c'è alla base delle preghiere interminabili? Non c'è forse l'idea del fatto che se una preghiera è più lunga, a volte qualcuno lo pensa delle predicazioni, dei messaggi, se non è lungo il sermone, il messaggio, la predicazione, se non è lungo da dilettanti, da principianti. Invece no, il Signore guarda il cuore, il Signore guarda il bisogno spirituale. Ci sono preghiere più lunghe perché l'occasione lo richiede, perché siamo guidati nel farlo, perché abbiamo bisogno di stare più tempo davanti al Signore. ma una buona norma è quando si prega in pubblico che le preghiere siano contenute, perché altrimenti gli altri si stancano, non ci seguono. E questo è fondamentale per una preghiera comunitaria. Gli altri ci devono poter seguire. La motivazione, la presunzione, quella dei farisei, la pretesa di poter misurare la propria santità con la durata della propria preghiera. Fai caso anche adesso all'attitudine indicata da Gesù. I farisei pregavano lungamente in pubblico perché pensavano così di essere esauditi. Quindi se io mi impegno di più nella preghiera, a livello verbale, di sintassi, grammaticale, se io mi impegno di più, è una preghiera professionale la mia, il Signore per forza mi deve ascoltare, esaudire, perdonare. Ma questo è un concetto pagano, come dice Gesù. È un'idea anti-evangelica, anti-biblica. Il Signore ascolta la mia preghiera non per come lo chiedo, non per quello che chiedo, ma per la grazia di Dio in Gesù Cristo. Ci sono preghiere anche di due parole, vi ricordate quella dell'apostolo Pietro, di Simone? Signore, salvami! E il Signore Gesù ascoltò quella preghiera, la esaudì e salvò Pietro. Vedi che non è la lunghezza, è l'attitudine, è la fede che fa la differenza. Sulla base di che cosa? Di ciò che Cristo ha fatto per la nostra salvezza. Amen. Gesù guida i discepoli verso la via della sincerità, sincerità verso se stessi e verso Dio. Anche tramite il Padre nostro, la preghiera del Signore cosiddetta. Non aver paura. Adesso non inizio un commento dettagliato della preghiera del Padre nostro cosiddetta. Sono soltanto 5 riflessioni lampo sulla preghiera del Signore in chiave della, in tema della sincerità. La preghiera del Signore non l'avevo mai vista così, come un inno alla sincerità. Facciamoci caso insieme. La nostra solitudine è la paternità di Dio. Padre nostro che sei nei cieli. Dio vuole che io sia sincero, riconoscendo la mia solitudine e il fatto che Dio sia mio padre. E io posso essere suo figlio per la sola grazia. Sincerità, sei sola, sei una persona sola, ma Dio vuole essere, può essere tuo padre in Gesù Cristo, adottandoti nella sua famiglia. Sincerità anche riguardo, notavo, la nostra indole ribelle e la sovranità di Dio. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Anche qui c'è un invito alla sincerità. Dobbiamo riconoscere che tendiamo ad essere ribelli, a fare di testa nostra. Per questo abbiamo bisogno di ricordare che il Signore è il sovrano e noi abbiamo bisogno di guida, abbiamo bisogno di sottometterci alla volontà di Dio, che è il meglio in assoluto. Sincerità poi, notavo, riguardo le nostre necessità, è la fedeltà di Dio. Non ci suggerisce questo, dacci oggi il nostro pane quotidiano? Perché lo dovrei chiedere a Dio di provvedere? Posso fare tutto da me? Lavoro, mi spezzo la schiena, mi impegno, faccio orari pazzeschi. Non pensate che per ogni credente ci sia il rischio di pensare che possiamo farcela da solo o da sola? Invece no, il Signore attraverso questa preghiera modello, questa preghiera standard insegnataci da Gesù, ci vuole ricordare che da soli non possiamo farcela, neanche a livello economico, finanziario. E abbiamo bisogno di ricordare che noi abbiamo dei bisogni e che il Signore è la risposta ad ogni nostra necessità, anche materiale. Perché se il Signore non ci dà la salute, noi come facciamo? Se il Signore a volte non tocca il cuore di qualcuno, noi come facciamo? Se il Signore non ci manda clienti, noi come facciamo? Se il Signore non benedice il nostro datore di lavoro, anche materialmente, noi come facciamo? Se il Signore non ci dà la saggezza, l'intelligenza, la giusta intuizione al momento opportuno, tante volte nel mondo lavorativo, noi come facciamo? Se il Signore non ci dà la saggezza anche per amministrare quello che guadagniamo, sprechiamo tutto. Come dice un profeta nell'Antico Testamento, mettiamo i nostri soldi in buste bucate, forate. Quante persone hanno tanto? Ma quanto rimane? Perché non c'è una corretta amministrazione, oculata, saggia, prudente. E poi notavo un'altra cosa nel Padre nostro, cosiddetto, come preghiera, i nostri errori e la misericordia di Dio, e anche lì trovo la necessità di essere sinceri. Vedete com'è un inno alla sincerità questa preghiera modello di Gesù? Rimetterci i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Doppia sincerità. La sincerità riguardo i nostri peccati, i nostri errori, i nostri sbagli. Tu non puoi fare la preghiera del Signore se non riconosci di essere in difetto, di commettere anche tu degli errori come me. Non puoi fare questa preghiera. I debiti qui sono colpe. E il condono è una metafora del perdono. Solo se sono sincero con me, davanti a Dio e con gli altri, io posso dire: Signore, perdona le mie colpe, perché anche io ho già perdonato a chi mi ha fatto del male, o a chi non mi ha fatto del bene quando poteva, o a chi è stato indifferente. Il perdono a volte lo leghiamo soltanto ai torti subiti, ma in realtà tante volte soffriamo anche per l'indifferenza o la superficialità di qualcuno che ci ha ferito o ci ha lasciato da soli. Sincerità, sincerità anche quanto alla nostra vulnerabilità, sto per concludere, la nostra vulnerabilità è la grandezza di Dio. Non ci esporre alla tentazione, anche qui inno alla sincerità. Avere la consapevolezza che da solo, come diceva tanti anni fa il mio pastore, da soli il diavolo ci fa a polpette. Sincerità. Io non ho in me la capacità naturale di contrastare il male, il maligno, le forze spirituali della malvagità, le tentazioni, le seduzioni, gli inganni mondani. Io da solo non ce la faccio. E questo sta trasmettendo Gesù ai suoi discepoli. Dite così quando pregate: Padre nostro che sei nei cieli, non ci esporre in tentazione. Mettici al riparo, proteggici. E quando c'è bisogno, liberaci dal maligno. La sincerità di dire: Signore, io da solo non ce la faccio, ma con te posso ogni cosa. Amen. Alleluia. Sincerità, senza filtri, senza filtri. Lo so, tante volte, tornando all'immagine iniziale, ma quante volte li usiamo i filtri, no? Anche per mandarla quella foto a una singola persona su WhatsApp, internos, in famiglia. Siamo tentati, no? Siamo tentati, aspetta, più luminosità, togliamo le occhiaie, togliamo le rughe, così viene meglio, così sono più carina. Quante volte abbiamo ceduto alla tentazione di dover usare dei filtri spirituali avvicinandoci a Dio o pregando il Signore. Oggi il Signore ci dice: senza filtri. La vera preghiera è senza filtri. E il Signore è l'unica persona che ci accetta per quello che siamo, ma non ci lascia così come siamo. Il Signore non usa filtri, il Signore opera trasformazioni. Amen. Il Signore ci vuole trasformare a sua immagine. Il Signore ci vuole rendere sempre più simili al suo Figlio Gesù Cristo. nei pensieri, nei propositi, nei sentimenti, nelle azioni. Non sono filtri, è rigenerazione, è conversione. Ed è quello che Dio desidera. Tra poco, nell'avvicinarci alla cena del Signore, vogliamo essere quello che siamo, chiedendo perdono al Signore, avvicinandoci a Lui sinceramente. Lo so che non siamo chi vorremmo essere, lo so che commettiamo degli errori che non vorremmo fare, anche a livello spirituale, nella dimensione di Chiesa, ma per favore avviciniamoci tutti al Signore. Hai creduto nel Signore? Hai testimoniato la tua fede attraverso il battesimo in acqua, secondo l'insegnamento del Vangelo? Avvicinati alla cena del Signore. Però io cambierei questo, però io modificherei questo, però io riconosco che questa cosa di me non va bene. Il Signore lo sa. Chiedi perdono. Segui la via di Dio. Qua se dovessero celebrare la cena del Signore solo le persone perfette, primo, nessuno si avvicinerebbe alla cena del Signore. Secondo, quella persona perfetta non sarebbe qui, perché questa è una chiesa imperfetta. E perché immagino che quella persona non vivrebbe più sulla terra, perché perfetti lo saremo soltanto un giorno lassù, senza filtri. Vai al Signore così come sei e lasciati trasformare da Lui. Amen. Ci alziamo in piedi. Preghiamo insieme il Signore. Padre, noi ti ringraziamo. Grazie per la tua parola. Signore, grazie per il tuo messaggio. Grazie per quello che oggi celebriamo. La morte del nostro Salvatore Gesù Cristo, annunciando anche il suo ritorno. Signore, perdona le nostre colpe. Fa che sinceramente ognuno di noi si avvicini a te e non perda l'occasione speciale di questa celebrazione. Grazie, Signore, per quello che sei e per quello che noi siamo in te. Nel nome di Gesù. Amen.